Buongiorno a tutte e tutti, eccoci alla quinta lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Oggi ci occuperemo degli anni 60, ovvero di quella fase che prelude alle contestazioni, alla stagione dei movimenti che si avvia nel 1968. Dunque, eravamo rimasti all'avvicinarsi del Partito Socialista Italiano all'area di governo a partire dal 1958. Abbiamo visto come questo avvicinamento si fosse concretizzato attraverso la formula dell'astensione ai governi oppure attraverso quella dell'appoggio esterno che di fatto ebbe luogo per tutta la durata della terza legislatura dal 1958 al 1963. A monte di questo approssimarsi del Partito Socialista Italiano e di questo ingresso del Partito Socialista Italiano nella effettiva area di governo, ci sono due particolari avvenimenti internazionali che vanno citati per spiegare come a livello internazionale quel processo di distensione cui avevamo già fatto cenno andava per certi versi consolidandosi, irrobustendosi. Dunque, sicuramente l'elezione al soglio pontificio di Giovanni XXIII è un avvenimento molto rilevante in questo senso perché determina un cambiamento nella politica della Santa Sede, soprattutto per quanto riguarda le vicende italiane. Con Giovanni XXIII la Santa Sede inizierà ad avere una più marcata distanza, una più marcata non ingerenza nelle faccende politiche del bel paese. E quindi a far sentire meno, diciamo, la sua voce nel condizionare, nel determinare spesso le scelte politiche della Democrazia Cristiana. E inoltre, il nuovo Papa Giovanni XXIII si segnala come un pontefice che ha deciso a confrontarsi con la modernità, a non rifiutarla ciecamente in blocco. E nelle sue più famose encicliche, citiamo per esempio la Mater et Magistra e la Pacem in Terris, evidenziano una sensibilità, diciamo così, verso il moderno, ma anche una vocazione ecumenica, che era difficilmente compatibile ormai con i toni delle crociate anticomuniste, delle scomuniche ai comunisti. E quindi, insomma, l'elezione di Giovanni XXIII è qualcosa che non solo si adatta, ma che favorisce, in un certo senso, il cambiamento del clima politico in Italia in senso più favorevole alla collaborazione con i socialisti. E il secondo avvenimento, che non può non essere ricordato, è l'elezione alla Casa Bianca, alla presidenza degli Stati Uniti d'America, di John Fitzgerald Kennedy. Un simbolo, di fatto, un simbolo dei miti della libertà, del progresso, del volto buono dell'America, diciamo così, o quantomeno dei tratti più inclusivi del messaggio contenuto nel sogno americano, un simbolo tuttavia che sul piano storico è oscurato da più di un'ombra, è un mito in chiaroscuro, diciamo così. Infatti, per quanto riguarda almeno la politica estera, il tasso di confronto, il tasso di competizione, di conflittualità nei confronti dell'Unione Sovietica non si abbassa minimamente durante la presidenza Kennedy, lo dimostrano per esempio il tenace tentativo di bloccare sul nascere la rivoluzione di Castro a Cuba, il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, fra Vietnam del Sud e del Nord, anche il fatto che proprio durante la sua presidenza venga costruito il muro di Berlino, che poi resterà forse il simbolo per antonomasia appunto delle divisioni, delle barriere ideologiche, culturali, ma anche sociali e umane della guerra fredda. Ma soprattutto in quegli anni, negli anni della presidenza Kennedy, vi fu una delle crisi più gravi della guerra fredda, uno di quei momenti in cui la guerra fredda rischiò maggiormente di tramutarsi in conflitto guerreggiato, in guerra calda, e mi riferisco alla crisi dei missili sovietici a Cuba, che davvero tenne il mondo con il fiato sospeso nel timore di una guerra nucleare. Ma tutto sommato, ciò non toglie che per quanto riguarda l'ipotesi di un'apertura a sinistra in Italia, ovvero in un paese membro della NATO, in un alleato strategico nel Mediterraneo, lo sguardo si fa meno arcigno, quindi si valuta piuttosto in modo abbastanza condiscendente l'ipotesi di una collaborazione dei socialisti al governo, anche perché questo è un dato tenuto al centro delle valutazioni del Dipartimento di Stato americano. È forse la mossa, quella di far confluire al governo i socialisti, che più riuscirebbe a produrre un isolamento completo dei comunisti, cioè facendo entrare il PSI al governo si determinerebbe una marginalizzazione, una messa all'angolo fondamentalmente, appunto un isolamento del Partito Comunista Italiano. E non sono argomenti evidentemente convincenti invece per la destra della Democrazia Cristiana, più in generale per la destra del paese. Fanfani nel 1962, quindi al termine della legislatura iniziata nel 58, avvia un governo formalmente tripartito, secondo il classico schema DC più repubblicani più socialdemocratici, a cui però concorre anche il PSI attraverso appunto l'appoggio esterno. E questo governo è quello che si presenta con il programma più accentuatamente riformista, riformatore. Nei punti programmatici di questo nuovo governo Fanfani vi sono la nazionalizzazione dell'energia elettrica, per esempio, poi la riforma della scuola media con la creazione della scuola media unificata, qualcosa che davvero andò a incidere sul destino di milioni di giovani italiani, perché in questo modo la scelta se proseguire gli studi in un liceo, avviarsi alle professioni attraverso un istituto tecnico, con la creazione della scuola media unificata venne posticipata di 3 anni, in questo modo consentendo una scelta più in linea con le attitudini dei ragazzi. E quindi diciamo appunto la nazionalizzazione dell'industria elettrica, la riforma della scuola media unificata, ma anche l'istituzione di una commissione per la programmazione economica, dunque l'istituzionalizzazione della vocazione appunto alla pianificazione, al governo della grande trasformazione economica e sociale che stava investendo il paese con il boom economico. E un altro punto del programma era il decentramento con l'istituzione delle regioni. insomma, un profilo nettamente, decisamente riformatore di questo governo che allarma i settori più conservatori del Partito Cattolico e più in generale la destra del paese, e che in qualche modo devono ricevere una forma di compensazione, di rassicurazione. Ciò avverrà, si può dire, con l'elezione nel 1962 a Presidente della Repubblica di Antonio Segni, un esponente della destra democristiana, che viene eletto con il concorso determinante in Parlamento dei voti del Movimento Sociale Italiano. Quindi, che cosa si nota immediatamente? Che il centrosinistra, ovvero appunto questo